Buongiorno, siamo giunti al quinto audio del primo capitolo del nostro corso di bioetica, nel quale abbiamo tentato di chiarire determinati termini. E in questo audio vedremo altri tre termini importanti, che sono la legge naturale, la legge morale naturale, le biotecnologie e la biopolitica. Partiamo subito dalla legge morale naturale. Voi sapete che diverse e molteplici sono le leggi che si riferiscono alla vita dell'uomo. Tra queste troviamo anche la legge morale naturale, che ci indica le modalità per agire in conformità alla nostra natura di unità che porta in sé tutta la ricchezza dinamica delle nostre componenti. Così la definisce il Catechismo della Chiesa Cattolica. Afferma: la legge naturale esprime il senso morale originale che permette all'uomo di discernere, per mezzo della ragione, quello che sono il bene e il male, la verità e la menzogna. Perciò, prosegue sempre il Catechismo, questa legge è chiamata naturale non in rapporto alla natura degli esseri irrazionali, ma perché la ragione che la promulga è proprio della natura umana. Di conseguenza, costituisce anche il fondamento necessario alle leggi civili. Questo concetto, tutto questo, è ben riassunto da un discorso di Papa Benedetto XVI, ricordando che con questa dottrina si raggiungono due finalità essenziali. Da una parte si comprende che il contenuto etico della fede cristiana non costituisce un'impostazione dettata dall'esterno alla coscienza dell'uomo, ma una norma che ha il suo fondamento nella stessa natura umana. Dall'altra, partendo dalla legge naturale di per sé accessibile ad ogni creatura razionale, si pone con essa la base per entrare in dialogo con tutti gli uomini di buona volontà e più in generale con la società civile e secolare. La legge naturale ha due caratteristiche, che sono la teonomia e l'autonomia. Vediamoli. La teonomia sottolinea che l'uomo non è l'ideatore di questa legge, ma che la scopre scritta nel suo cuore nel momento della nascita, perché l'autore di questa legge è Dio. Ricorda a questo proposito la Costituzione Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Nell'intimo della coscienza, l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire, e la cui voce lo chiama sempre ad amare, a fare il bene e a fuggire il male, e quando occorre, chiaramente dice alle orecchie del cuore: fa questo, fuggi quest'altro. L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro il suo cuore. È il numero 16 della Costituzione Gaudium et Spes. Poi dicevamo che la legge naturale ha una seconda caratteristica. La seconda caratteristica è l'autonomia, cioè il doversi proporre all'uomo che ha come caratteristica la libertà non assoluta, ma intimamente congiunta alle regole della propria umanità. Nel contesto cristiano, queste due caratteristiche non possono prescindere da Dio e dalla concezione di uomo aperto all'assoluto che trova nel suo creatore il termine ultimo di riferimento. Più semplicemente possiamo definire la legge naturale come il discernimento tra il bene e il male e quell'inclinazione a operare rettamente, ripudiando il negativo presente nella natura dell'uomo. E tutto ciò è partecipazione dell'uomo alla legge eterna di Dio. La legge naturale si interseca anche con quelle civili che obbligano la persona a determinate azioni e atteggiamenti in quanto membro di una società nella quale detiene contemporaneamente sia diritti che doveri. Ma proprio a motivo dell'influsso di fattori di ordine culturale e ideologico, continuava Benedetto XVI, la società civile secolare oggi si trova in una situazione di smarrimento e di confusione. Si è perduta l'evidenza originaria dei fondamenti dell'essere umano e del suo agire etico. E la dottrina della legge morale naturale si scontra con altre concezioni che ne sono la diretta negazione. Tutto ciò, prosegue sempre Benedetto XVI, ha enormi e gravi conseguenze nell'ordine civile e sociale. Presso non pochi pensatori sembra oggi dominare una concezione positiva del diritto. Secondo costoro, l'umanità, la società, o di fatto la maggioranza dei cittadini, diventa la fonte ultima delle leggi civili. Il problema che si pone non è quindi la ricerca del bene, ma quella del potere o piuttosto dell'equilibrio dei poteri. E sempre Benedetto XVI continuava, alla radice di questa tendenza vi è il relativismo etico, in cui alcuni vedono addirittura una delle condizioni principali della democrazia, perché il relativismo garantirebbe la tolleranza e il rispetto reciproco delle persone. Ma se fosse così, la maggioranza di un momento diventerebbe l'ultima fonte del diritto. La storia, conclude Benedetto XVI, dimostra con grande chiarezza che le maggioranze possono sbagliare. La vera razionalità non è garantita dal consenso di un gran numero, ma solo dalla trasparenza della ragione umana alla ragione creatrice e dall'ascolto comune di questa fonte della nostra razionalità. Dunque oggi molti rifiutano di fondare sulla natura umana regole universalmente valide o criteri etici e morali, ritenendo che unicamente la persona può determinare i comportamenti nei confronti della natura e di conseguenza anche la possibilità di manipolazioni illimitate. E le conseguenze pratiche di queste posizioni, soprattutto nei riguardi della vita, sono note, dall'aborto all'eutanasia, all'uso puramente edonistico della sessualità. Ma la nostra disanima si complica dovendo riferirsi a molteplici visuali storiche e numerosi aspetti della vita della persona. E allora, per sinteticità, mi limiterò a sottolineare che la legge naturale evidenzia i diritti dell'uomo nell'ordine personale e sociale, mentre la legge civile ne garantisce l'attuazione. Di conseguenza, ogni persona ha il diritto al totale rispetto della sua unitotalità somatica, psichica e spirituale, della sua affettività familiare, parentale, amicale, della sua capacità lavorativa e creativa, della sua vecchiaia e delle sue ultime disposizioni quando è morente. Quindi, per Benedetto XVI, la legge naturale diventa così la vera garanzia offerta ad ognuno per vivere libero e rispettato nella sua dignità e difeso da ogni forma, da ogni manipolazione ideologica e da ogni arbitrio e sopruso del più forte. Ma tutto ciò che riguarda la legge naturale, che abbiamo detto che è scritta nel cuore dell'uomo, a volte è poco onorato dalle leggi civili, in primo luogo quando si parla di argomentazioni bioetiche. Strettamente congiunto alla legge naturale sono il dovere e la volontà. Infatti il dovere morale e la volontà sono fondamentali caratteristiche che rendono un atto umano. Il dovere unisce l'attenzione tra ciò che sono e ciò che dovrei essere, mentre la volontà è il collante di questa. Ricordava il poeta Ovidio, «Video migliora provoque, deteriora tamen sequor». All'essenza della legge appartiene infine anche la promulgatio, dato che una lex sconosciuta non è obbligante e vincolante. Dunque l'uomo apprende la lex naturale dalla ragione e la lex civile dalla sua promulgazione. Un secondo termine che prendiamo in esame è il termine biotecnologie. Sulle biotecnologie ogni giorno ci poniamo alcuni interrogativi. Ci chiediamo a cosa servono, vanno contro natura, cosa sono gli OGM, organismi geneticamente modificati, sono dannosi per l'uomo e per l'animale, come sono coltivati, contribuiranno a sconfiggere la fame nel mondo? Queste domande ci mostrano che le biotecnologie riguardano vari settori, dalla società alla salute, dall'ambiente all'economia, e suscitano spesso un ampio dibattito tra favorevoli e contrari. La biotecnologia consiste nell'utilizzo di cellule o di enzimi di origine microbica, animale o vegetale, per ottenere la sintesi, la degradazione o la trasformazione di materie prime. Dunque, le biotecnologie sono le tecnologie che si avvalgono di organismi viventi o parte di essi per produrre beni o servizi per l'uomo. Possiamo dire che esistono da sempre, ma solo negli ultimi decenni sono particolarmente visibili. Abbiamo due tipologie, le biotecnologie tradizionali e le biotecnologie avanzate. Le tradizionali ci rimandano alle tecniche utilizzate nell'antichità nell'elaborazione di bevande e di cibi fermentati, cioè gli alimenti con organismi fermentatori. Ad esempio, i Sumeri e i Babilonesi realizzavano già nel 6000 a.C. il vino, la birra e alcuni distillati, e gli Egizi lievitavano il pane nel 4000 a.C. Anche nel campo agricolo, le popolazioni antiche selezionavano i semi delle piante o le specie di animali domestici più idonee alle loro esigenze. Le biotecnologie avanzate sono invece quelle che, perfezionando i tradizionali processi biotecnologici, applicano la biologia molecolare e le scoperte dell'ingegneria genetica basate sulle tecniche del DNA ricombinante e della fusione cellulare alla selezione di nuovi organismi o alla produzione di prodotti inediti. Prototipi di questo periodo furono, esempio, Pasteur, che identificò il vaccino per la rabbia e rivelò al mondo scientifico che le malattie sono causate da microorganismi a loro volta trasmissibili. Abbiamo poi Fleming, che a seguito dell'invenzione della penicillina inaugurò l'era degli antibiotici. Grif, che nel 1928, da un esperimento, intuì che i batteri trasferivano informazioni genetiche mediante il processo di trasformazione. Tralasciando molti passaggi storici e scientifici, giungiamo alla ingegneria genetica. E allora possiamo pensare a Wilmot, il clonatore della pecora Dolly, e Watson, il responsabile del progetto Genoma Umano. Ma l'ampia diffusione dei processi biotecnologici hanno originato anche complessi quesiti etici. Le biotecnologie coinvolgono prevalentemente i seguenti settori: la medicina nell'ambito degli anticorpi, delle cellule staminali, della terapia genetica dei vaccini, oltre di xenotrapianti tra maiale, scimmia e uomo. Coinvolgono gli animali trasgenici, nei quali è immesso nel loro patrimonio genetico un gene esogeno, ossia il gene di una specie biologica differente, il transgene. Coinvolgono l'ambiente, le biotecnologie. L'ambiente per lo smaltimento dei rifiuti, la depurazione delle acque contaminate e l'identificazione delle sostanze tossiche. Coinvolgono l'agricoltura, progettando piante, frutti e verdure che abbiano la capacità di una produzione maggiore rispetto alle tradizionali e l'idoneità ad adeguarsi alle condizioni ambientali sfavorevoli. Ad esempio, nella coltivazione delle fragole si immette un gene di pesce artico rendendole idonee anche al freddo. Voi capite che, da quanto abbiamo affermato, possiamo notare che l'argomento ci riguarda da vicino. Infatti, i cibi che consumiamo, dai biscotti alle patatine fritte, dai gelati confezionati alle pizze surgelate, racchiuderanno sempre di più organismi geneticamente modificati. E allora, da tempo è in corso un ampio dibattito tra i favorevoli ai prodotti OGM, ritenuti da questi cibi affidabili, anzi cibi maggiormente nutrienti, e i contrari che temono per la salute, reputando questi alimenti responsabili di allergie e della diminuzione delle difese immunitarie. E allora alcune perplessità consigliarono diversi paesi ad adottare restrizioni sulle coltivazioni e all'obbligo della etichettatura come garanzia di trasparenza. Dunque, il potere dell'uomo sulla natura, che il genio di grandi scrittori sognavano e paventavano, ad esempio pensiamo allo scrittore Olei nel romanzo Il mondo nuovo del 1932, questo potere dell'uomo sulla natura oggi è realtà. Le biotecnologie consentono di selezionare tra le varianti quella più importante, oppure di inventarla. Ad esempio, batteri che mangiano il petrolio che è fuoriuscito dalle navi o piante che distruggono gli insetti. Dicevo prima che il settore biotecnologico solleva quesiti etici. Solleva quesiti etici riguardante l'azione sui processi vitali a livello di strutture di meccanismi biologici fondamentali responsabili dell'equilibrio biologico ed ecologico del pianeta. E sollevano quesiti etici sulla scarsa conoscenza delle conseguenze dell'immissione di nuovi prodotti nell'ambiente. Terrorizza inoltre l'eventuale manipolazione della vita dell'uomo nella sua identità più recondita, quella genetico-germinale, con l'obiettivo finale della clonazione umana, determinando così modificazioni genetiche per le generazioni future. E allora, di fronte a questi rischi che abbiamo ipotizzato, l'unica legittimazione etica alla ricerca biotecnologica potrà essere accordata evidenziando la sua destinazione a servizio del progresso umano e sociale. Ciò annienterà ogni atteggiamento prometeico e le tentazioni dell'atteggiarsi da erit sicut di, riferendosi al versetto del libro della Genesi che dice: Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Infine, un ultimo termine, il termine biopolitica. Il vocabolo biopolitica ha origine dal greco ed è composto dall'unione di due termini, il termine bios, vita, e polis, che significa città. Fu coniato dallo storico francese Bataille e fu portato alla ribalta dell'opinione pubblica mondiale negli anni 70 del XX secolo dal filosofo francese Foucault, che così definì la biopolitica. Termine con il quale intendevo fare riferimento al modo con cui si è cercato dal XVIII secolo di razionalizzare i problemi posti alla pratica governamentale dei fenomeni specifici di un insieme di esseri viventi costituiti in popolazione. E questi fenomeni sono la salute, l'igiene, la natalità, la longevità, le razze. Quindi, osservando il suo periodo storico, il filosofo individuò nella biopolitica il nucleo dell'esercizio sistematico del potere nella società, da applicare sulla vita umana e da esprimersi sugli individui e sulla specie, sulle attività del corpo e sui processi esistenziali. Dunque possiamo dire che la biopolitica è una dimensione del governo che condiziona un popolo negli aspetti societari e personali, compresa la vita e la salute, partendo dal presupposto che alcuni problemi bioetici investono anche la competenza politica. La biopolitica impone che l'autorità amministri e controlli il corpo nella nascita, nel corso della vita e nel momento della morte. Possiamo dire che è l'irruzione dello Stato nelle sfere personali e private. Sempre maggiormente, nei confronti della vita, non solo ci si avvale di questo vocabolo, ma lo si concretizza in molteplici situazioni, dall'interruzione volontaria della gravidanza alle tecnologie della riproduzione medicalmente assistita, dalla genomica al pluralismo terapeutico, dal testamento biologico all'eutanasia. Un esempio illuminante per comprendere che cos'è la biopolitica fu la gestione del caso di Eluana Englaro, dove il governo, che è il potere esecutivo, intervenne con un disegno legge per vietare la sospensione dell'alimentazione e della idratazione artificiale ai malati in stato vegetativo persistente. Questo disegno legge fu presentato al Parlamento, che è il potere legislativo, nelle ore in cui la giovane donna di Lecco stava morendo, era il 9 febbraio 2009, a seguito dell'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Milano, potere giudiziario, che aveva autorizzato con un provvedimento la chiusura del sondino nasogastrico che la nutriva e la dissetava. Quindi possiamo affermare che quei tre poteri divennero in quel caso i padroni della sua vita. E allora noi dobbiamo porre la massima attenzione all'evoluzione della biopolitica affinché non svuoti delle rilevanze antropologiche la vita dell'uomo, sopravvalutando erroneamente il principio di autodeterminazione e le libertà individuali e negando così il valore della fragilità. Credo che sia irrimandabile ristabilire il naturale ed equilibrato rapporto tra biopolitica, bioetica e biodiritto. E con questo termine abbiamo concluso l'esame del primo capitolo del manuale di bioetica. Grazie a tutti per avermi seguito.